Per Eusebio di Cesarea e per altre fonti utili per la conoscenza di questi primi secoli cristiani, ho indicato un ulteriore sito, il Source Books della Fordham University. Ecco, è un sito che riguarda che contiene fonti in traduzione inglese per una enorme quantità di argomenti di carattere storico. Tra l'altro è uno dei primi siti che ho incontrato nel web ancora una ventina d'anni fa ed era già molto ricco. Attualmente viene aggiornato, ma soprattutto contiene rimandi ad altri luoghi in cui trovare testi. Comodo. E sotto ho provato a proporvi un confronto tra schede di carattere enciclopedico a proposito del montanismo, dove esiste sicuramente un'ottima scheda, un'ottima voce sull'Enciclopedia Italiana Treccani, una voce peraltro datata 1931, ottima, va detto. Si spiega ampiamente con dovizia di ricorso alle fonti perché le voci della Treccani sono fatte tutte da specialisti e specialisti di prima categoria. Ci spiega che si tratta di un movimento di carattere millenarista, di un movimento dunque di persone entusiaste, nel senso diciamo filosofico del termine, persone che estremizzano anche in modo sotto il profilo dell'emotività la propria esperienza religiosa, esternano in modo particolarmente tranchant. In questo caso ciò che esternano i montanisti è la consapevolezza che, dato che la fine è vicina ed è, questo è il contenuto del millenarismo, un millenarismo che appartiene in realtà al discorso anche di parecchi che poi, come dire, sono rimasti entro i confini dell'ortodossia. Convinzione che, dato che il regno sta per iniziare, la fine dei tempi è vicino, corre a mettersi in riga. Uno dei contenuti eversivi del montanismo è la sua contestazione della istituzionalizzazione che la Chiesa sta manifestando, e soprattutto nell'approdo all'episcopato monarchico. La figura dei vescovi è una figura che Montano contesta. Occorre dirigersi dritti e nel miglior modo possibile verso la fine vicina, senza creare troppe strutture e darsi dei capi. E questo naturalmente è eversivo e verrà trattato esattamente in questa veste. Ricordiamoci che molti, certo è una eresia, un'esperienza che si diffonde ad Oriente, ma siamo nell'ambito dell'impero romano e la cultura romana e la cultura giuridica romana, che è la cultura giuridica di molti cristiani e di parecchi vescovi, è una cultura cui le istituzioni sono care. Ho allegato anche un riferimento ad uno strano anche questo è un vecchio sito, è un sito che ci fornisce un dizionario delle eresie, lungo tutti i secoli della storia della Chiesa. E andate a vederlo, non è, è comodo, un po' come Santi Beati vale per la dizionario di Santi, può essere comodo ricorrervi, certo andiamo a cercare anche qualcosa di meglio. E qualcosa di meglio anche dal punto di vista dell'aggiornamento, ce lo propongono e direi una volta di più ne parlo, le voci su Montano e il montanismo di Wikipedia. Ecco, buona la voce italiana, giudicate le voci di Wikipedia delle fonti che propongono, andate sempre a vedere in fondo le fonti, scopriremo link nuovi, ma scopriremo anche delle ottime cose che si trovano ancora soltanto solo in cartaceo e nelle biblioteche. La voce italiana aggiorna sostanzialmente la voce della Treccani. Però andate a vedere anche quelle nelle altre lingue, sono voci ampie, sia quella inglese, sia quella tedesca, sia quella francese. E se avrete occasione di fare questo confronto in altre occasioni, io lo raccomando, io lo faccio e lo raccomando, e vedrete che alle diverse lingue corrispondono anche dei tagli leggermente diversi, pur tra schede di uguale valore, schede, diciamo, pur essendo, confrontando schede affidabili, troveremo che l'uno e l'altro si completano e il confronto porta a un'acquisizione di informazioni, ecco, maggiore che se ci affidassimo alla consultazione in una lingua sola. Ci abbiamo girato intorno, ma ora occorre proprio che li affrontiamo di petto e parliamo di concili. Riunioni di vescovi, di chiese vicine, presenti dalla fonte, parli capire anche presbiteri ed altri, persone colte, persone sagge, che discutono di problemi comuni, ecco l'eresia di Montano era uno di questi, ma ad esempio ne circolava e fu dichiarata eresia nel momento in cui fu condannata eresia, l'etimologia ci dice vuol dire semplicemente scelta, la scelta di una versione dei fatti che ad un certo punto soccombe nei confronti di un'altra versione dei fatti, ad opera della scelta di persone le cui scelte contano. E questo per quanto riguarda il concetto di eresia. Altra che ne circola, diverse versioni relative alla data della Pasqua. Movimenti entusiastici, pericoli settari, insomma tutto questo è argomento dei primi concili che cominciano a celebrarsi in Oriente e poi via via anche in Occidente, dove troviamo una storia dei concili degna di questo nome. Ecco, ancora una volta tocca rivolgersi, se vogliamo una grande opera, altre più maneggevoli ne sono state prodotte più di recente, soprattutto dopo la convocazione del Concilio Vaticano II, ne fu approntata una breve, tascabile, molto seria, utilissima per ricordare la storia dei concili nel lungo periodo, appunto da Hubert Jeding, la inserirò negli appunti. Però lo stato dell'arte per quanto riguarda le grandi opere in più volumi è quello che ci viene dato dalla storia dei concili di un vescovo tedesco, Karl Josef von Hefele, vissuto tra il 1809 e il 1823. Opera in 9 volumi, in realtà il numero dei tomi, più di uno dei volumi è diviso in 2 tomi, insomma è un'opera imponente che noi possediamo nel cartaceo, nella più comunemente usata traduzione francese. Traduzione francese che tra l'altro porta anche una sorta di, include anche una sorta di continuazione. Hefele non arriva al Concilio di Trento, l'edizione francese lo comprende. Ho inserito il link al catalogo Biblioest, così potete vedere dove, quantomeno nell'OPAC Biblioest per Udine è un altro discorso, esiste un OPAC parallelo, ma c'è anche la possibilità di attivare il sito info che almeno ha l'intenzione di unire i due sistemi. I volumi delle edizioni tedesca, l'originale, francese ed inglese sono consultabili sia in Documenta Cattolica Omnia, sia è forse preferibile per la qualità della riproduzione in archive.org. Questo per quanto riguarda il racconto. Un racconto è il titolo Storia dei Concili, continua, basata sulle fonti. E il racconto di Hefele è in realtà una lettura commentata con tutte le avvertenze di una solidissima erudizione, una lettura commentata e filologicamente attentissima delle fonti. Un particolare, Hefele, che è vescovo, partecipa al Concilio Vaticano I ed è uno dei vescovi che brontolano, e brontolano non poco i vescovi tedeschi, contro la prepotente volontà di Pio IX di far approvare il dogma dell'infallibilità. E non è l'ultimissimo, è abbastanza comprensibile che un personaggio così si fosse dedicato alla storia di quella sede che con la sede papale ha sempre ingaggiato una sorta di sorda lotta, chiamiamola, una plurisecolare concorrenza nel riconoscimento del ruolo di massima sede decisionale.